No, io ringrazio in modo particolare Antonella, Ottavio e Luca per la loro amicizia, poi mi invitano sempre, quindi sono contentissimo. Certo, mi invitano sempre su temi sempre più difficili, devo dire. E adesso il tema è Gesù. Però questo appunto è anche motivo per cui uno poi pensa. Quindi, io ho proprio pensato, non lo faccio quasi mai, Antonella lo sa, Luca, Ottavio lo sanno, invece questa volta mi sono preparato. Ti rendi conto? E quindi vado per punti. No, io dico, ho scelto questa cosa perché, cioè, bisogna recuperare, come, secondo me, bisogna recuperare una sorta di logica rispetto appunto a questi argomenti. Dopo 2000 anni di storia non se ne può più. Il rischio che noi corriamo dopo 2000 anni di storia è quello del jukebox, dico io, cioè vale a dire che tu su ogni tema tu introduci la monetina e ti viene fuori la risposta. Seguite? È una fede vecchia, stanca questa, cioè a furia di non ripensare ci si riesce, capite? A furia di non ripensare ci si riesce. Uno dice, beh, c'è la tradizione, ma la tradizione non è niente se non viene rivivificata. E ogni volta bisogna. Quindi ho pensato, adesso entro subito in merito, ma di proprio affrontarla secondo punti, per punti, cioè il tentativo è quello di mostrare una logica. Allora, il primo punto è questo. Prendo un'espressione formidabile di Beauchamp, che è questo grande esegeta, biblista, morto ormai da 10 anni forse, forse uno dei più grandi del Novecento, che definisce Gesù un uomo racconto. Gesù è un uomo racconto. Questo vuol dire che non si può separare il primo dal secondo testamento. Per capire che cosa racconta Gesù, per capire che tipo di racconto è Gesù, bisogna capire il primo testamento. Cioè bisogna partire dal primo testamento. Devo dire che è interessante notare che questo, a questo livello si gioca uno dei rimproveri di Gesù. Cioè, quell'uomo lì, il Nazareno, sostanzialmente fa due rimproveri, sempre. Voi leggete e non capite, Emmaus. Secondo, voi non credete in ciò che capite. Attenzione, eh? Voi leggete e non capite, e poi voi non avete fede in ciò che capite, in quel poco che capite. Voi leggete e non capite vuol dire voi continuate, lui dice ai suoi chiaramente, ma vale per noi, voi continuate a riferirvi alle sacre scritture, a leggere il primo testamento, ma non lo capite. Bellissimo. Ora, per capire Gesù bisogna capire, tentare di capire il primo testamento. E bisogna tentare di capire in che senso il senso del primo testamento è rivoluzionario. Questo è il punto, eh. E uno dei motivi per cui noi stentiamo a capire, e si stenta sempre a capire, è che appunto lì c'è un cambiamento. Non so se è chiaro, ma questo è il primo punto. Gesù è un uomo racconto, fra l'altro Gesù cita, nel parlare cita continuamente. Dice pochissime cose sue, eh. È un continuo citare. Cita. Per capire qualcosa di Gesù bisogna tentare di capire qualcosa del Primo Testamento. ciò che avviene, inizia ad avvenire nel Primo Testamento è qualcosa di rivoluzionario, di strano. Si tratta di capire perché. Il secondo punto è questo, che l'uomo si è sempre fatta un'immagine di Dio e continua a farsela questa immagine di Dio, anche prima del popolo di Israele, anche in altre zone del mondo. L'uomo si è sempre fatta un'immagine di Dio. Sempre cercato di immaginare. Adesso non entro in merito a questo, appunto, sarebbe un'antropologia del sacro, sarebbe di capire perché l'uomo a un certo momento, diamolo per scontato se volete, poi possiamo, perché l'uomo a un certo momento inizia a pensare, ma forse c'è qualcosa, forse c'è un divino, forse c'è qualcosa. Per fare in fretta, questa immagine che l'uomo si è fatta di Dio e continua a farsi, in genere segue due grandi strade. La prima strada è che l'uomo immagina il divino come una forza universale, come una energia cosmica. È tutto guerre stellari. Guerre stellari è la forza sia con te. Il divino coinciderebbe con questa energia dell'universo che avvolgerebbe tutto l'universo, di cui gli uomini sarebbero come i pianeti delle espressioni, un'immagine in questo senso che funziona è quella delle isole. Le isole sembrano separate, in realtà non sono separate. Perché le isole poi sono collegate dall'universo di sotto, no? Allora, ci sarebbe un'energia dell'universo, il divino sarebbe questa cosa, che poi si manifesta momentaneamente in alcune singolarità, il cui destino però è di ritornare in questa forza universale. Siamo figli delle stelle. Chi ha visto il film, questo è il senso del film, quel capolavoro assoluto che è 2001, Odissea nello spazio. L'avete visto? Eh no, molti, non sa che molti non l'hanno visto. Moltissimi. Il monolite nero, incomprensibile se uno non ha letto il romanzo, eh? Se uno non ha letto il testo Le sentinelle del tramonto, adesso, ma questa è un'altra storia. Il monolite nero che appare all'inizio con le scimmie è l'espressione dell'intelligenza universale. Il monolite nero spinge le scimmie da un impulso all'incremento dell'intelligenza. Per cui un gruppo delle scimmie impara, fra l'altro interessante, a usare un osso come una clava, quindi la cultura inizia dalla violenza, si sviluppa tutta la storia dell'umanità. A un certo momento il monolite nero riappare e rinvia un altro messaggio, e questo messaggio porta l'uomo, appunto, pianeta, blanco e la stella, bla 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 bla. E rinasce un uomo, che è l'uomo che finalmente prende coscienza di non essere una singolarità, ma di far parte di una totalità, di una unità. L'ultima scena del film è un bambino che va verso la terra, no? È il figlio, il nuovo uomo, che prende coscienza che non è separato, ma fa parte dell'intelligenza dell'universo. Questa idea che il divino coincide con l'energia o con la forza lo si trova tantissimo, per esempio, in Oriente. Questa è l'idea che l'Oriente ha del divino. E non a caso, per l'Oriente la perfezione coincide con un ritorno nell'alveo di questa forza, universale. Il nirvana coincide con la presa di coscienza che uno fa parte di un tutto. Allora, questa è una prima idea che ci sarà sempre nella storia dell'uomo. Cioè l'idea del divino, l'uomo si fa l'idea di Dio come di una energia universale, uno spirito, una unità, una forza. Comunque, l'altra ipotesi, l'altra strada che gli uomini hanno seguito è invece di pensare il divino sul modello dell'umano, cioè di pensarlo un po' come persona, come non appunto qualcosa di indeterminato, ma come qualcosa di determinato. E tutti, la religione greca, gli dèi. Chiaramente cosa succede? Qui a volte si è visto questa come un'obiezione, ma questa non è un'obiezione, è naturale, normale. È chiaro che l'uomo, nel momento in cui pensa Dio, come persona non può far altro che proiettare in questa idea i tratti suoi. Non so se è chiaro. E beh, per forza, cosa puoi fare? Gli dèi greci sono semplicemente, sono gelosi, tradiscono, si odiano, si uccidono. E questo lo si ritrova anche in tante altre religioni, dove l'eroe o il dio ha gli stessi difetti, in genere poi è anche più buono, più bravo, ma comunque è una proiezione, per farle di fretta, il divino sarebbe una proiezione dell'umano. Questo è vero, cioè cosa puoi fare altro? Nel momento in cui tu pensi Dio, lo pensi e proietti in Dio le tue cose. Ora, nelle sacre scritture si assiste a un mutamento radicale di prospettiva, perché ora è Dio che parla dell'uomo e all'uomo. Le sacre scritture sono un libro di antropologia. Le sacre scritture non parlano di Dio. Se non per alcuni, diciamo, effetti, ma non è quello l'essenziale. Le sacre scritture sono, almeno, dei testi, dei libri ispirati da Dio e hanno come contenuto questa cosa, l'idea che Dio ha dell'uomo. Le sacre scritture parlano dell'uomo e parlano dell'idea che Dio ha dell'uomo. Il capovolgimento è questo, non si tratta più di come gli uomini immaginano Dio, ma di come Dio immagina gli uomini. Questo è il punto, questo è il boom, il cambiamento. Chiaramente nel parlare di come Dio immagina l'uomo, Dio rivela qualcosa di sé. Cosa peraltro chiarissima. Da come un padre parla del figlio, tu capisci un po' l'idea che ha lui del figlio, ma un po' anche dell'idea di che uomo è il padre. Fin qui ci siamo? Chiaro fin qui, eh? Cioè, allora, secondo punto, il cambiamento di prospettiva non è più l'uomo che pensa a Dio, ma è che Dio inizia a parlare e a dire delle cose che riguardano l'uomo. Questo è pazzesco, soprattutto è pazzesco per le cose che poi dirà, però per ora fermiamoci qua. Ora devo dire, qui c'è un primo punto. Molto, secondo me, molto interessante, che è questo. Che per parlare dell'uomo, all'uomo, per parlare dell'uomo, all'uomo, Dio non può far altro che utilizzare il linguaggio e l'immaginazione degli uomini. Non so se è chiaro. Per parlare all'uomo dell'uomo, Dio non può far altro che utilizzare il linguaggio e l'immaginazione degli uomini. E qui iniziamo a vedere una cosa sorprendente, secondo me, del testo biblico, che da una parte utilizza il linguaggio degli uomini e al tempo stesso cambia il linguaggio degli uomini. Il termine giusto sarebbe, un termine che piace molto in ambiente cattolico, è converte il linguaggio degli uomini. Un termine che piace a me, piace anche converte, è decostruisce il linguaggio degli uomini. Attenzione, è interessante. Dio per parlare all'uomo dell'uomo utilizza il linguaggio degli uomini, ma non semplicemente lo utilizza come tale, lo utilizza e mentre lo utilizza lo cambia, mentre lo utilizza lo converte. È pazzesco, perché nel leggere, per questo che è come se Gesù dicesse: voi non capite questo. Cioè, voi non capite che Dio sta parlando il nostro linguaggio degli uomini, lo utilizza, ma anche lo cambia. Cioè, Dio si serve del linguaggio degli uomini e dell'immaginazione degli uomini per dire qualcosa che è indicibile nel linguaggio degli uomini e inimmaginabile. Non so, è chiaro questo? Si serve del linguaggio per dire qualcosa che quel linguaggio non riesce a dire. Ora voi capite bene che tutto questo processo che ad un tempo è di parola e di costruzione della parola o di conversione della parola, esige un lungo tempo. Esige un lungo tempo, soprattutto perché esso vuole essere rispettoso dell'uomo e della sua libertà. Questo modo di parlare, che dice, ma al tempo stesso disdice, esige un tempo lungo. Ed esige un tempo lungo soprattutto perché è rispettoso dell'esperienza umana. Lo sanno tutti quelli che insegnano. Tu puoi obbligare l'altro ad ascoltarti, ma non puoi obbligare l'altro a comprendere. Il comprendere è legato alla libertà dell'altro. E non c'è modo di determinarlo, cioè di dire fra 6 anni, o fra 6 giorni, o fra 6 ore, quello lì ha capito. Non è così. Faccio un esempio semplice di questo uso, ripeto, di questo uso di un linguaggio che però lo scambia. Beh, all'inizio Dio come si presenta? Quando inizia a parlare, Dio come si presenta? Come si presenta? Come il Dio degli eserciti. Vabbè, perciò, quando il bambino chiede al papà: papà, tu sei il più forte? Cosa risponde il papà? Sì. Gli uomini così appassionati alla forza, alla potenza, al potere, è chiaro, immaginano un Dio così, Dio capisce questo e si definisce come l'onnipotente, il signore degli eserciti. Io sono forte. Cosa che ha scandalizzato alcuni, ma giustamente ha scandalizzato questo Dio che è violento, feroce, geloso, che distrugge gli Ettiti, che distrugge gli Egiziani, che compie delle scelte che non si capisce perché, ma perché sceglie Israele e non sceglie i Peruviani. Un Dio violentissimo, potente, forte, che però sin dall'inizio inizia a dire delle cose un po' strane, un po' strane. Inizia a fare delle preferenze strane a Bele, strano, non si capisce perché, e giustamente Caino si innervosisce, ha ragione Caino, perché Abele inizia a dire delle cose, cioè fare delle cose strane, dà un figlio ad Abramo, però poi dice che anche il figlio di Agar è come Isacco, strano, no? Inizia a fare delle robe, per esempio inizia, interrompe la costruzione della Torre di Babele, che non si capisce perché. Quello che si dice normalmente nelle omelie, mi perdoni il sacerdote, che Dio castiga la presunzione degli uomini, non sta in piedi neanche 12 secondi. Dio non castiga mai l'uomo e Dio non ha nessun problema rispetto alla cosiddetta presunzione degli uomini. Lì c'è qualcosa di sorprendente in Babele, che dice qualcosa di Dio e dice qualcosa dell'idea che Dio ha degli uomini. C'è questo Dio che inizia a parlare, parla come tutti gli dèi, chiede per esempio il sacrificio del figlio, come tutti gli dèi di Cana. Ancora oggi si trovano i sacrifici dei bambini a fondamento delle città. Tu arrivavi in una zona, dovevi pagare il dazio agli dèi del luogo. E come pagavi? Con il sacrificio dei figli. Guarda, è una roba strana. È quello che fa Agamennone con la figlia prima di iniziare la guerra con Troia. Mi seguite? Cioè gli uomini sacrificano i figli, certo. Questo Dio che chiede ad Abramo ciò che chiedono gli dèi, quindi si comporta come uguale a un Dio di Cana, ma che poi alla fine dice, no, aspetta, prendi la rete. E poi a un certo momento vedrete che con Gesù non prende neanche più la rete. Grandiosa, eh? Signore degli eserciti, con qualche però segno iniziare a dire delle robe strane, inizia a dire delle cose strane. Allora, è per questa ragione che a mio avviso il Dio biblico sceglie la storia per rivelarsi. Non si rivela, per esempio, in una visione, non è un Dio mistico. Si rivela nella storia e sceglie la parola. Si rivela nella storia e sceglie la parola. Grandiosa sta roba della scelta della parola. Perché nel rivolgerti ad un altro con la parola, tu istituisci il valore dell'altro. L'altro non è semplicemente bellissimo, l'altro non è, il Dio biblico non pensa all'altro come a un suddito o come a un servo, ma come a un interlocutore, cioè qualcuno a cui parlare. È la scena che si ha nel giardino prima del peccato, quando si dice che Dio e l'uomo dialogavano tra di loro. L'uomo non è chiamato ad obbedire a Dio. Se fosse questo è banale, è facile obbedire a Dio. È molto più difficile interloquire con Dio. È molto più complicato. Perché tu sei responsabile. Sapete che c'era quel comico che cito sempre, che diceva quella battuta, dimmi quello che devo fare e io lo faccio, no? Questa è la negazione della dignità dell'uomo. Un figlio che ti dicesse dimmi quello che devo fare, io lo faccio, a te non piacerebbe. Perché tu non vuoi essere obbedito. Tu vuoi che tuo figlio cresca nella sua personalità, che non faccia quello che vuoi tu. In alcuni momenti lo preferisci, ma se un figlio continua a fare quello che dici tu, è un fallimento, no? Non è cresciuto, non si è reso autonomo. Ora, se questo è vero col figlio, figuriamoci fra Dio e gli uomini. Ora, qual è il contenuto di questa parola delle Sacre Scritture e qual è il senso della storia che essa racconta? Ripeto, il Dio biblico sceglie la storia e la parola essenzialmente, poi sceglie anche le immagini, le visioni, ma essenzialmente sceglie la storia, un tempo, la pazienza. È tutto scandito, 40 giorni, 40 anni, tutto scandito dal tempo. Ripeto, e questa scelta è da leggere nel senso del rispetto della libertà dell'uomo, perché capite che per farsi obbedire basta una rivoltella? Ma tu sai che se quello fa quello che tu dici perché sotto una rivoltella non sta obbedendo. Ora, qual è il contenuto rivoluzionario e il senso della storia che esso racconta? Beh, a me sembra che lo riveli il nome stesso di Gesù, cioè Dio salva. Strepitoso. Perché noi ormai Dio non è più l'onnipotente. Non è essenzialmente, non è l'onnipotente, non è il signore degli eserciti, non è quello che risolve le questioni, non è il più grande, non è Superman, e via dicendo. Chi è Gesù? Chi è Dio, il divino? Gesù dice, è il suo nome, Dio salva. Noi non comprendiamo, dice Gesù, ciò che noi, non, noi leggiamo e non comprendiamo, ciò che noi non comprendiamo è che Dio ama e salva, cioè che Dio, questo Dio, è Padre. Io devo dire che su questo ci sono tante obiezioni, eh? Per esempio in filosofia si dice che neanche l'attribuzione del Padre può essere detta di Dio. Cioè, Dio è l'innominabile, bla 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 bla. Gesù ha il coraggio, quell'uomo lì, ha il coraggio di invece dire no, Dio è Padre. Guardate che è una cosa appunto rivoluzionaria, inconcepibile. Perché che Dio ami, che Dio salvi e che Dio ami e che Dio sia padre, se è vero, le conseguenze sono pazzesche. Perché la conseguenza è che se Dio è padre, gli uomini sono fratelli. E se Dio è padre, vuol dire che non dobbiamo restituire nulla. Noi non dobbiamo restituire a Dio niente, come un figlio non deve restituire niente al padre. C'è qualcuno qua che vuole che il figlio gli restituisca qualcosa? Se c'è qualcuno che vuole che restituisca qualcosa, vada in analisi. Il padre e la madre sono tali perché donano la vita al figlio. Non perché la prestano. Se è vero il Dio di Gesù, che è Padre, Dio ci ha donato la vita, non prestata. Non dobbiamo restituire niente. Dobbiamo fare qualcosa molto di più. È la parabola dei talenti. Quello che restituisce, in realtà perde. chi restituisce ciò che ha avuto, in realtà ha perso ciò che ha avuto. Devi fare molto di più che restituire. Devi essere te stesso. Io faccio sempre su questa cosa, adesso Antonella, gli amici mi hanno già sentito mille volte, ma su sta storia io penso sempre che Picasso, che a 10 anni dipingeva come Raffaello, se si fosse accontentato di questo, e quando è morto, come tutti noi, avrà un colloquio per l'assegnazione dell'appartamento. Ah, grazie, sei stata bravissima, qualcuno ha notato, ma ho un mio problema. Grazie. Però non è gasata. C'è un ecologismo dilagante che l'acqua è sempre naturale. Ma perché non è gasata? Grazie. Allora, vi rendete conto che se Picasso, il colloquio dice com'è andata, questo è Dio che parla, com'è andata? Dice bene, cosa hai fatto? Beh, ho fatto Raffaello. Secondo voi Dio cosa dice a uno che dice ho fatto Raffaello? Lui dice, ma scusi, io l'avevo già fatto Raffaello. Io non avevo bisogno che tu facessi Raffaello. Io avevo bisogno che tu fossi Picasso. E per fortuna Picasso è stato Picasso. Ha avuto il coraggio di fare cose inimmaginabili che nessuno aveva fatto prima di lui e ha portato al padre, anche se era un mascalzone con le donne, secondo me è il paradiso di sicuro. Figuriamoci se Dio sta lì a pensare che ha tradito la moglie, ha avuto 2 figli. Allora, gli porti i quadri con 2 nasi, 3 nasi, dici, caro, sei stato un grande, perché prima di te nessuno lo faceva. Meraviglioso. Noi non dobbiamo restituire. Dio ti dà il talento, a Picasso gliel'ha dato e lo ha dato a tutti noi, bisogna solo capire quale. Dio ti dà il talento, tu cosa fai? Glielo restituisci? Molto di più, grandioso. L'idea che Dio è padre è un disastro, è una meraviglia. Perché come dico, Gesù realizza il sogno di Berlusconi. E lui voleva che il suo giudice fosse Ghidini, no? Cioè Berlusconi. Cioè che colui che lo giudica fosse l'avvocato difensore. Ora questo è quello che avviene nel cristianesimo. Cioè, ha copiato, non so chi ha copiato, se uno. Perché Gesù dice che il nostro giudice è il nostro difensore, il massimo della vita, no? Cioè, proprio cambia l'idea totalmente di Dio. Dio ama e salva. Dio è padre, è l'assoluta lateralizzazione del tema del peccato. Il peccato è niente. Ciò che salva, questa cosa bella che è stata letta in un convegno, ciò che salva non è la virtù, ciò che salva è la fede. Dio salva. Le conseguenze sono pazzesche. Vuol dire che non c'è nessun peccato che ti può. Come nella vita normale, c'è qualche cosa che il figlio può fare che spinge un padre a negare che è quello il suo figlio? Qualsiasi cosa faccia tuo figlio è tuo figlio. O tuo padre, come il film, era mio padre. Film del gangster, no? Era mio padre, era un gangster, era un mio padre. Non è la giustificazione del gangster, non è la giustificazione del peccato, è la centratura della questione. Dio salva, Dio ama, Dio non vuole i sacrifici. Il Dio biblico ha messo fine al sacrificio, vuole la carità, non vuole, la cosa è tutto Isaia. Gesù cita sempre Isaia. Quasi praticamente non fa altro che citare Isaia. Quando voi leggete Isaia è una roba strepitosa, quando Isaia, adesso non mi ricordo il secondo o il terzo capitolo, il 58, non mi confondo sempre, quando c'è questo Dio che dice: Dio che parla e dice: le vostre adunanze sacre mi annoiano. Ma meraviglioso un Dio così, eh? Che dice: le vostre adunanze, i vostri sacrifici mi fanno schifo. Non è fantastico? Un Dio così è credibile. Uno che dice: ma lascia perdere, ma chi te le ha chieste tutte queste cerimonie, queste cose? Chi te le ha chieste? È la tua idea che ti fai di me, ma io non sono così. Io voglio che tu ti prenda cura del fratello, mica voglio che tu digiuni. Io voglio che tu ti prenda cura del fratello. Mica voglio che tu faccia sacrifici. Se mentre stai andando a messa incontri uno che sta male, te ne prendi cura e non vai a messa, cosa fai? Hai commesso peccato mortale? Cose pazzesche derivano da questa idea, talmente pazzesche che l'uomo tende a non ascoltarle. È preferibile fare i sacrifici, è preferibile fare le cerimonie, no? È molto preferibile, molto più bello, più tranquillo. Fai un bel po' di sacrifici, fai un bel po' di. Ora, siamo quasi l'11 e un quarto. In Gesù noi troviamo una cosa pazzesca. Cioè troviamo, qui però c'è un punto, forse il punto più, finora è quasi, finora è la gazzosa, adesso ci avviciniamo al whisky. E cioè, in Gesù troviamo Dio che crede nell'uomo, cioè Dio che crede che l'uomo sia capace di fede e di amore. Dio crede nell'uomo e in Gesù troviamo l'uomo che crede in Dio. Vero uomo, vero Dio vuol dire secondo me questo: Dio che crede nell'uomo, l'uomo che crede in Dio. Per me questo è il senso dell'incarnazione. Perché? Ci avviciniamo al whisky. Se non si fosse incarnato in un uomo, cioè se Gesù non fosse un uomo, ma fosse solo Dio, la sua fede non avrebbe senso. Non so se è chiaro. Cioè, se non fosse vero uomo, la fede di Gesù non sarebbe la fede di un uomo. Dio si consegna all'uomo affinché sia credibile e praticabile il consegnarsi dell'uomo a Dio. Scusate, ogni tanto vengono delle formule, posso ripeterla questa qui? Dio si consegna all'uomo affinché sia credibile e praticabile, sia credibile il consegnarsi dell'uomo a Dio. Quindi, questo è il whisky. Ma è solo a questo livello che secondo me ci avviciniamo a qualcosa che ha a che fare con l'essere adulti. Eh? E infatti l'adulto beve il whisky, mica beve la gazzosa. In oratorio si beveva la gazzosa. Poi uno inizia a bere il vino, e poi bisogna bere, è così della fede. C'è una fede in cui tu prima bevi la gazzosa e poi qui arriviamo qua. E cioè che nell'incarnazione bisogna non solo riconoscere la sofferenza e la morte, no? Appunto, è morto davvero ed ha sofferto davvero. E certo, se no che uomo sarebbe stato? Che incarnazione sarebbe stata? Un'incarnazione in cui la morte sarebbe stata per finta, o in cui la sofferenza sarebbe stata per finta. Non si ragionerà mai abbastanza sul fatto che in croce Dio era solo, non c'erano gli angeli, e non c'era neanche il Padre, come spesso avviene per la morte di ognuno di noi. Nella gran parte dei casi tu non vedi gli angeli. Non vedi aprire, non vedi niente, sei solo. Allora, nell'incarnazione non bisogna solo vedere la sofferenza e la morte, il pianto e l'amore, questa cosa bellissima di Gesù con le donne, gli piacciono anche, il cibo, tutte queste robe bellissime, ma bisogna anche saper riconoscere il travaglio della fede di Gesù. Gesù ha dovuto crederci. Questo è il whisky. Gesù ha dovuto crederci. E ha dovuto credere per poter svolgere la sua missione, cioè anche per lui la fede è stata essenziale. Per me questo è il mistero dei 30 anni. Anche per Gesù è valso il principio della storia e anche per Gesù c'è stato bisogno di un tempo in cui lui potesse liberamente decidere. Gesù avrebbe potuto dire no. Io penso, questa cosa però non è mia, me l'ha fatta notare un teologo, bravo, ci avevo pensato, che quando Gesù continua a dire chi dite che io sia, non è un mettere la prova, ma un chiedere una conferma. Ha un'incertezza su di sé. Chi dite che io sia? Cosa dicono che io sia? E ci ha dovuto credere. Perché questo è l'abisso della libertà. E la libertà, ciò che salva è la fede, che è un'espressione della libertà. Ci ha dovuto credere. Io anche qui mi scuso con chi ha già sentito sta roba. I 30 anni sono sorprendenti. Quei 30 anni sono sorprendenti, perché quei 30 anni insieme al cugino, a Giovanni, io immagino se, chissà cosa facevano. Forse leggevano, studiavano, pregavano, e si è formata lentamente, bellissimo, in lui questa coscienza, questa cosa strepitosa di questo uomo che crede totalmente e di questo Dio che crede totalmente che un uomo sia capace di questo, perché Adamo non è stato capace. Io cito sempre se no l'incarnazione sarebbe stato un gioco, no? Cioè l'incarnazione non è Clinton che va lì dove c'è stato l'uragano e porta tanti soldi, ci siamo, e poi se ne torna a casa. Mi seguite? Chiaro, questa non è l'incarnazione, questo è un dono che uno fa, ma poi lui, la sua vita, non è cambiata quella di Clinton, ma incarnandosi, se si è incarnato. Ma questo è il mistero dell'incarnazione, pazzesco, difficile, per cui alcuni obiettano, ma qui è il gioco, qui è il bello, qui è il whisky, qui è il whisky. Se si è incarnato nella sofferenza, e poi si è incarnato in che cosa? Ma si è incarnato nel dubbio che ci abita, no? Che definisce l'uomo ogni momento, ogni giorno. E il dubbio qual è? Che è per finta, che è tutto per finta, che è tutto falso, che non ne vale la pena, che non conviene, che è impossibile essere uomini, che è impossibile amare il fratello. che è impossibile amare il fratello. Tutti noi lo pensiamo, prima o poi, questo è il più grande problema. Infatti dico sempre, per forza tra Ruth e Noemi, poi l'hanno messo addirittura nel canone biblico, cioè che la suocera e la nuora si amino è impossibile, no? Appena avviene è stato messo nella Bibbia. E certo, tu ci pensi seriamente, ma no, ma io dico una cosa mica banale, cioè diciamo la verità, suocera e nuora, fra l'altro quando è morto il figlio, il marito, è impossibile, dai, impossibile. E infatti, quando cito sempre questo, poi ho finito, quindi siamo in tempo, quando nel film Passion, questo cosa avete visto? Di Gibson. Sapete che Passion si rifà alla Emmerich, questa mistica, una serie, non è una visionaria, che ha visto, dice, la sua visione è stata, lei ha visto la passione di Cristo, e poi ha scritto, fine 800, e ha scritto. E ci sono due cose che a me hanno colpito belle, mi sembrano interessanti, della Emmerich, che nel film ci sono. La prima è che la Emmerich vede sempre la madre, la Madonna, vicino al figlio. Vede che la Madonna è costantemente vicino al figlio durante tutta la passione. È sempre presente, Maria, dice la Emmerich. Ma poi la Emmerich vede, che per me è più interessante, vede la tentazione di Cristo. Inizia la predicazione con le tentazioni, Matteo 4. Dopo 40 giorni nel deserto, cioè è chiaro, tu sei tentato quando? Quando noi siamo tentati? Quando siamo tentati? Quando va male, quando siamo nel deserto. Ti hanno licenziato, ingiustamente, non trovi lavoro, ingiustamente, ti ammali, ingiustamente, cosa dici? Dici, cavolo, proprio non c'è giustizia, facevo bene a rubare, facevo bene a fare così, beh, è chiaro. Allora, lì. E lui, e la Emmerich vede che Gesù è tentato nell'orto degli ulivi. Gesù è solo, magnifica questione, come ogni uomo è solo di fronte alla sua morte. È solo, se la sta facendo sotto, come ogni uomo se la fa sotto. E questo non sarebbe comprensibile se fosse un mago sicuro delle sue cose, è sicuro, ma se la fa sotto, perché non è tanto sicuro, ha paura. E il serpente, il tentatore, dice a Gesù, per me dice due cose bellissime. Prima cosa, dice, è impossibile, è troppo pesante, non puoi tenere il male del mondo, dice il serpente. E poi fa una domanda pazzesca. Non so se era così nella Emmerich, però nel film sarebbe già bello. Perché dice, il serpente dice, che poi Angelica Celentano dice, ma tu chi sei? Io in questo tu chi sei, io lo interpreto così. Tu, chi ti credi di essere? Mi seguite? Cioè, vale a dire, tu vuoi amare? Ma lascia perdere. Cerchi la giustizia? È impossibile. È bellissimo. Tu chi ti credi di essere? Tu ti comporti bene, ma non ne vale la pena, non ti accorgi che non ne vale la pena, che non serve a nulla. Che solo i violenti hanno successo e risposta, non ne vale la pena. E qui si gioca appunto, fino in fondo, giustamente è stato notato, la fede di Gesù, che ha fede in un Dio, nel Padre, che non si vede più, che è oscurato. Nel film la luna viene oscurata. Il Padre non c'è, c'è solo lui, che avrebbe tutte le ragioni per non credere e che pure in quel momento lì lui dice ancora sì al padre. Io penso che sia questo ciò che colpisce il centurione, il primo che rende testimonianza. Dice, uno così. È possibile, uno così. Ecco, allora io penso che qui siamo nel whisky di una fede adulta, cioè vale a dire di una fede che accetta appunto il travaglio della fede in Gesù stesso, ed è per questo che lui ci salva. Non è che ci salva magicamente, ci salva perché ci rimette nelle condizioni di poter dire sì. Perché l'obiezione che l'uomo ha sempre rivolto a Dio, l'obiezione non è tu sei cattivo, tu non esisti, questo è lo scema. Qual è l'obiezione? Tu non capisci. Tu non capisci la sofferenza di un padre e di una madre di fronte alla morte del figlio. Tu non puoi capire. Tu non puoi capire il travaglio della fede, delle robe, tu non le puoi capire. Tu stai lì. Finisco con una frase di un ragazzo che ho citato l'altro giorno, tempo fa, mi diceva così. E io dico, vedi, a volte veramente Dio ti aiuta. Stavo parlando, a un certo momento viene fuori e dice, Dio non è credibile. Gesù sì. Non so se è chiaro. Dio non è credibile. Gesù sì. Ok, grazie.